Due realtà importantissime. Durante la pausa venivano fuori queste domande. C'è chi dice che crede, però a modo suo, con la fede da supermercato, no? Io prendo quello che mi piace, quello che non mi piace lo lascio. Degli 10 comandamenti, prendo io non uccidere, non rubare, perché sennò vado in galera, però poi il resto faccio tutto, intanto credo. Io rispondevo, c'è la storia della salvezza, dalla quale la fede non può prescindere. Allora, o accetti la storia della salvezza, vivi la tua fede, oppure ti fondi una religione per conto tuo e vivi la tua fede che hai fondato, perché poi la fede in Dio e in Gesù Cristo si trova in quel libro che si chiama la Bibbia. O è quella o non è quella, perché poi alla fine diventa anche esigente. Alla fine diventa anche esigente. Per cui è un'illusione dire che uno crede e poi dopo ci stanno queste scelte fatte ad hoc perché mi fa comodo. Intanto se non vado a messa non mi spara nessuno, se commetto l'adulterio basta che non mi vedono, no? E tante altre cose un po' così. Non è che Dio ha detto questo è meno importante di quell'altro, c'è la storia della salvezza che va accolta nella sua interezza, nella sua interezza. Poi un conto è accogliere, un conto è viverla perfettamente, perché nessuno di noi riesce a vivere la storia della salvezza perfettamente, però perlomeno ci proviamo, perché Dio non guarda la nostra efficienza. Dio guarda il nostro cuore che dice sì. Dio guarda la nostra buona intenzione, la nostra buona volontà che si impegna. Se non c'è questo, io non vedo altra cosa, ci si possa discutere. Poi naturalmente questa libertà umana potrebbe portare anche a tante delle discussioni che si fanno, no? Quando noi vogliamo scaricarci, anche questa è un'altra domanda che è venuta fuori durante la pausa, quando noi vogliamo scaricarci delle responsabilità, chiamiamo in causa Dio, no? Ma se è successo questo, dove era? Ma siamo sicuri se interviene lui qualcuno rimane in piedi? Io no. Meglio che non interviene, perché ci vado di mezzo pure io. Quindi la libertà umana riesce a compiere dei gesti sofferenti che fanno, che provocano sofferenza, ma siccome Dio è fedele, non si lascia condizionare dal momento presente, lui rimane comunque fedele alla nostra libertà, ci lascia anche massacrarci con le nostre mani, non perché lui si diverte, per noi siamo liberi, siamo responsabili, lui quando interviene in questo modo si contraddice, perché non ce la c'ha più liberi, scende al livello umano e alla fine la nostra fede stessa verrebbe messa in crisi, però non succederà, perché Dio la ragiona come noi ragioniamo. Quindi stavo dicendo che in questa storia della salvezza, dove noi attingiamo e tiriamo anche le conclusioni morali, è una storia che ha un suo percorso. È quello che dite anche ai vostri bambini a catechismo, anche magari con i termini diversi. Se noi andiamo a vedere nell'Antico Testamento, troviamo la legge, troviamo i profeti, troviamo il libro della sapienza, i libri della sapienza. Andiamo nel Nuovo Testamento, troviamo i Vangeli, le lettere degli Apostoli, gli Atti e poi anche l'Apocalisse. Per cui è una storia che è lineare, ben strutturata, chi vuole formarsi e poi salvarsi ha tanto materiale. Altrettanto dicasi anche per lavorare, perché va ad attingere in questo grande patrimonio che è della nostra fede. Tengo a precisare però una cosa, ciò che noi chiamiamo i comandamenti, che a volte sembra un peso, no? sembrano cose che Dio ha imposto all'uomo, o poi per controllarlo, oppure per il quale essere altro fine. Noi cominciamo con lo sgomberare il terreno dicendo che a Dio non gli manca nulla. Dio di noi non ha bisogno di nulla. Le nostre lodi non accrescono la tua grandezza, dice il Salmo, ma elevano, edificano noi, ci aiutano a vivere quella relazione, quella comunicazione che abbiamo con te. Perché Dio di per sé non gli serve nulla da noi. Allora, anche i comandamenti stessi sono dati, sono stati dati, non per necessità di Dio, perché Dio vuole tanto bene all'uomo, che vuole che l'uomo possa vivere felice. Se noi li vediamo in questa ottica, diventa un messaggio d'amore, un testamento di grande affetto che un padre ha donato ai suoi figli. E questo lo sapevano bene coloro che avevano fatto l'esperienza di Dio da quando sono usciti dal paese d'Egitto fino all'arrivo della terra promessa. Come intendevano i comandamenti allora quelli dell'Antico Testamento? Erano comandamenti legati a un vissuto del popolo di Israele. Il comandamento si fa sempre a una dichiarazione e poi una rivisitazione della storia, della salvezza, e poi Dio ti dice: se vuoi vivere in questo rapporto di amore, se vuoi vivere felici, allora comportati in questa maniera. Prendiamo per esempio il primo comandamento, che dice così: io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, da una condizione servile. Quindi io sono il Signore tuo Dio, una dichiarazione autoritaria di un Dio che non è che rivela, si era già rivelato, però che ricorda ciò che lui è stato e sarà per quel popolo. E allora ricorda, dice: io sono colui che ti ha fatto uscire dalla schiavitù d'Egitto. E qui ci sta una storia, perché quel popolo non può dimenticare che è stato liberato dalla schiavitù da quel Dio, un Dio che parlava, un Dio che comunicava, un Dio diverso da quelle altre divinità del popolo d'Egitto. Erano tanti, ma non comunicavano. Erano i sacerdoti di quelle divinità che si ammazzavano per cercare di interpretare, ma sappiamo bene che non potevano interpretare niente, è una realtà che non esisteva. Per una volta c'è un Dio vivente, un Dio che si rivela, un Dio che comunica all'uomo, un Dio che parla con Mosè. Quindi è un Dio che ricorda il popolo da una storia, di una storia. Ti ho fatto uscire da una condizione servile, dalla schiavitù d'Egitto. Fatto così, allora la legge diventa una conseguenza, oppure un conseguente ad un'esperienza di liberazione, è data per conservare la libertà donata. Ecco allora il vero: la legge è data per conservare la libertà donata. La legge non è un limite alla mia libertà, i comandamenti non sono limite alla mia libertà, sono date a me affinché la libertà che mi è stata donata io non la possa perdere con il mio vivere disordinato, che poi mi rende più schiavo. Come si chiama lei? No, lei. Lei con un giacchetto grigio? No. Dietro Roberto. Sì. Federico?
Ulrico.
Ulrico, lui mi diceva così, in pausa mi faceva questa domanda: Gesù ha guarito un paralitico, poi gli ha detto: adesso vai e stai attento di non peccare affinché non ti accada di peggio. E lui diceva, ma quel paralitico poverale, se c'era nato così, che colpa ne aveva? Cioè, non è che era paralitico perché aveva peccato, o perché non è che Gesù gli diceva, adesso vai e se rifai di peccato e tu ne paralitico. Gesù intendeva un'altra cosa. Adesso sei guarito, puoi camminare, sei libero, stai attento che la tua libertà non ti porti a un'altra paralisi peggiore della prima, la paralisi dell'anima. Perché ora che sei libero, sei capace di fare tanto. Potresti porre qualsiasi gesto che ti poteva portare a essere più paralitico di prima. Quindi attento di non peccare. Gesù lo libera, per un certo tempo lo mette in guardia di evitare il peccato che poteva portare a una paralisi peggiore della prima. La stessa cosa accade al popolo liberato. Ora sei libero, sei uscito dalla schiavitù d'Egitto, osserva queste leggi, questi 10 comandamenti, perché tu non diventi più schiavo di come eri prima. Schiavo dei tuoi vizi, schiavo dei peccati, schiavo peggiore magari di come eri nel paese d'Egitto. E ancora perché Dio dà i comandamenti, non tanto per controllare, ma perché quel popolo possa essere libero e sereno, possa vivere felice, perché Dio non vuole da noi altro che la nostra felicità. Allora i comandamenti, se noi riusciamo a capire in questa ottica, che un messaggio dato a noi per la nostra felicità, diventano anche facile da osservare. Come diceva all'inizio, anche la teologia morale stessa smette di essere moralismo quando indica alla persona ciò che deve fare per essere felice. Maestro, che cosa devo fare per ereditare il regno dei cieli? Quello che per il giovane ricco, la domanda che fa Gesù. Lui chiede cosa deve fare per essere felice. Osservi i comandamenti, Gesù gli elenca tutte. E lui cosa fa? Io questi comandamenti l'ho vissuto fin da piccolo, perché vengo da una famiglia talmente devota, no? Che io le ho osservate tutte. Io sono nato in Europa, mia madre è battezzata, la mia madre è battezzata, noi non abbiamo avuto mai bisogno di missionare, perché noi siamo andati a evangelizzare gli altri. Nei registri di battesimo, di matrimonio ci siamo tutti. Quindi siamo a posto. Una cosa però ti manca: vai, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e poi vieni e seguimi. Una cosa ti manca: vai e comincia a prendere sul serio ciò che hai dato per scontato. Esci dalla religiosità, esci dal sempre si è fatto così, comincia a fare la fede un fatto personale, comincia a confrontarsi te stesso con Cristo. Allora cosa fa? Beh, se mi chiedi proprio l'impegno, sai che c'è, me ne vado. E lui se ne va. Non c'ha più traccia. I Vangeli dicono che lui se n'è andato perché possedeva molti beni. Ma io dico, noi ce ne andiamo invece perché non vogliamo che nessuno metta parole in quello che facciamo. Noi ci abbiamo così sviluppato la democrazia e la libertà che nessuno deve dire niente a me, faccio quello che mi pare, faccio come dico io. E quindi di Cristo poi alla fine diventa, come dicevo prima, una parola di comodo che tiro fuori quando serve, quando non serve si può anche lasciare perdere. Invece la legge ci chiede tutt'altro, ci chiede tutt'altro, è strettamente legata alla storia di Israele e anche alla nostra stessa storia, anche alla nostra stessa storia. Se lo diciamo Gesù nostro Salvatore, io penso che sappiamo che cosa stiamo dicendo. Se non lo sappiamo, andiamo a informarci, guardiamo la croce e capiamo bene, dato che siamo in tempo di Quaresima, cerchiamo di capire bene il messaggio che ci vuole lasciare e di dire che Gesù è Salvatore. Questione della croce che ci facciamo, che sembra un automatismo, è ricca di tanto significato teologico, anche morale. Io faccio quel segno della croce per dire, oggi mi impegnerò ad accettare ciò che mi accadrà nella vita di oggi, e non solo, anche io contribuirò, se possibile cercherò di alleviare la croce a qualcuno. Quindi questo è importante per noi. Quindi lo capite bene che anche la morale stessa, la teologia morale stessa, non può prescindere dai dati storici della storia della salvezza. Dio si è liberato nella storia. Dio si è liberato nella storia. E questa storia è condensata in questo grande libro che si chiama la Bibbia. Quindi dicevo che allora questa legge è data per conservare la libertà donata, perché non è conquistata la libertà dei popoli di Israele, non hanno fatto niente per conquistare la loro libertà, e Dio nella sua bontà e misericordia ha donato la libertà a questo popolo. La legge diventa non più una catena della schiavitù, tanto meno una norma imposta dall'alto, ma scaturisce da un'esperienza concreta di liberazione, nel quale l'Israele fa l'esperienza di un Dio liberante, quindi che libera, eleva questo popolo da schiavo al rango di un popolo che può autodeterminarsi, che può anche decidere in qualche maniera la sua sorte. Diventa un popolo di sua eredità. Poi il Levitico dirà anche che diventa un popolo di sacerdoti, non perché tutti sopretti, diventa un popolo di sacerdoti perché è un popolo capace di offrire un sacrificio a Dio, un popolo adesso capace di scegliere quale Dio servire, un popolo che non è più costretto a offrire sacrifici contro la sua voglia alle divinità d'Egitto, un popolo capace di dire: adesso noi offriamo un sacrificio, esercitiamo il nostro sacerdozio per un Dio che ci ha liberato, un Dio del quale noi abbiamo fatto l'esperienza. E naturalmente offrire sacrificio non può essere distaccato anche da una vita vissuta. È quello che noi diciamo alla messa, no? L'Eucaristia che celebriamo, se rimanesse soltanto sull'altare, no? Tutto finisse là, non avrebbe senso. Non perché non sia valida l'Eucaristia, è valida a prescindere, però non ha effetto nella nostra esistenza. Se poi noi, nella nostra vita concreta, non continuiamo quel sacrificio che abbiamo offerto sull'altare. Forse il termine che rende ancora più evidente nel nostro ambito cristiano-cattolico ciò che noi facciamo durante la celebrazione eucaristica è quello che noi chiamiamo la comunione. Ma si può essere in comunione separati? Non separati, sposati, cioè non so parlare del matrimonio, quindi ecco, voglio sgomberare subito il campo, non so parlare del matrimonio e poi separati e uno lo capisce, no. Dico, si può fare comunione da separati? No, perché la comunione vuole che i credenti siano uniti, siano in comunione, mettere insieme. Allora questo mettere insieme vuol dire che, uscendo da quella celebrazione eucaristica, io sono disposto a vivere in comunione con gli altri, o perlomeno devo cercare di essere uno strumento per l'unità, non di separazione. Non posso uscire e andare a seminare discordie, come dicevo la settimana scorsa, non posso uscire e poi sentirmi dire: eppure ci fa il prete, eppure ci va in chiesa, lo sento quello che ha detto, ci si va a battere il petto, no? E molte volte, guardate a caso, è una realtà vera. Dobbiamo evitare questa situazione, perché poi alla fine si diventa di scandalo. Diventa di scandalo. Invece di edificare, si allontana. Invece di attirare, diventiamo soggetti pericolosi da evitare. Eppure abbiamo ricevuto colui che mi chiama a fare comunione, a fare comunità, colui che mi chiama a essere un artigiano di unità. Se vogliamo dire alla Francesco, alla Papa Francesco, un artigiano della misericordia. Quindi ciò che forma la vita dell'uomo era la sua risposta alla rivelazione di Dio, che nell'Antico Testamento si esprime nella legge, chiamata la Torah, e poi nel Nuovo Testamento. Quindi la legge nasce dall'esperienza di Dio nel deserto. E questa esperienza rimarrà nel popolo per sempre, come la madre di tutte le esperienze, e a cui si ricorrerà sempre nei momenti di difficoltà o di crisi. La legge è pertanto legata all'esperienza di Dio. Quindi è un'esperienza salvifica e nello stesso tempo liberante. Un'esperienza in cui è grazia alla quale Israele diventa popolo, diventa eredità di Dio, diventa un popolo di sacerdote, come dicevo prima. È un'esperienza per quel popolo, che è un'esperienza vitale, che sta all'origine, alle fondamenta stessa della vita o della morte del popolo di Israele. Aggiungiamo pure, diventa un'alleanza. Nell'Antico Testamento è un'alleanza: se tu fai questo vivrai felici, se tu osservi i comandamenti vivrai felici, se non osservi i comandamenti avrai difficoltà. E quante volte è successo? Basta andare a guardare la storia del popolo di Israele: prosperità, esilio, vanno a fare guerra. Quando erano uniti in relazione con il Signore, la vincevano. Quando erano pieni di peccati, diventavano schiavi. Questo per lanciare un messaggio: il peccato porta a essere più schiavo di come si era prima. Il messaggio più grande è questo, che se no uno potrebbe capire questa esperienza del popolo di Israele come se si comportava bene, Dio dava delle caramelle per un premio. Quando il popolo di Israele faceva peccati, faceva meno di Dio, Dio bastonava. È un'interpretazione che va oltre questo dato di fatto. Il messaggio è questo: se tu vivi osservando i comandamenti, vivi felici. Se tu vivi come intendi vivere, facendo a meno di quello che Dio ti ha messo davanti come un faro che illumina la tua esistenza, vivi infelici, punto e basta. Non è Dio che castiga o premia, sei tu stesso che stai intraprendendo una strada che potrebbe portarti all'infelicità, all'esilio, alla cattività di Babilonia. Andate a vedere la storia del popolo di Israele, è fatta così. Rispetto della legge di Dio, felicità e prosperità. Trascuratezza della legge di Dio, schiavitù e vita amara per tutti. Questa è la nostra libertà di scelta. Anche oggi è così. Anche oggi è così. E lo sarà sempre. E lo sarà sempre. Ma non per questo Dio ci punisce, Dio ci castiga. Siamo noi che scegliamo, con le nostre scelte libere e responsabili, di come vogliamo portare avanti la nostra esistenza. Io lo dicevo, non mi ricordo se quest'anno, l'anno scorso, ai genitori del catechismo. Io dicevo: guardate, il catechismo non è che fa miracoli ai ragazzi, oppure portarli in chiesa domenica non è che diventano ragazzi con l'aureola in testa diverso dagli altri. Ma quello che voi disprezzate, quello che noi non gli fate vivere, la preghiera, l'eucaristia, anche la frequentazione stessa della parrocchia, porta che i ragazzi, non avendo punti fermi di riferimento, vanno a trovarsi altri valori. Magari se voi foste stati vicino, non sarebbero andati a cercare e a compensare ciò che dentro di loro manca. Perché sulla casa va in piazza a fumare sullo spinello? E perché è annoiato? E perché non sa che cosa fare? Si è annoiato di quei PlayStation che gli dà la mamma, papà, si è annoiato di tutte quelle scarpe bere che hanno comprato, perché poi non gli basta più, deve provare qualcosa di nuovo. Perché nessuno ha insegnato che c'è un limite. Nessuno ha insegnato che non può essere infinito. Nessuno gli ha detto che nella vita che comunque c'è qualcuno che ti chiama alla tua realizzazione rispettando anche i limiti. Nessuno gli ha insegnato. Ecco quello che ce l'abbiamo, così come stanno. E la prima cosa che ci sarà in mente è dare colpa a loro, ma dimentichiamo che sulle spalle ci sta la famiglia che non ci ha tenuto conto. Allora, il libro dell'Esodo, come dicevo prima, sempre nella vita della legge. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Sono qui presente le prime due parti. Il titolo, Dio che si proclama come autoritario. Io sono il Signore tuo Dio. Strettamente collegato a una storia storica sperimentata da Israele. Quindi è un titolo non astratto, ma legato a un'esperienza viva. Perché riguarda Israele? Il suo titolo è espresso in quello tuo Dio, non dice io sono il Signore Dio. No, io sono il Signore tuo Dio. Quando quella legge la prendiamo e la caliamo nella nostra vita, è il Signore mio Dio, mio, personale. Quindi, siccome il Signore mio Dio, questo mio ha a che fare con la mia vita personale. È vero che il Signore è creatore di me, il mio creatore, ha creato te, ha creato lui, ha creato lui. Ma comunque il Signore è tuo Dio, perché tu sei chiamata a viverlo nella tua esperienza personale, di uomo e di donna, di madre o di nonna, o di prete o di suora. Però comunque singolarmente, tu c'hai nome e cognome, hai una situazione di vita, hai un ambiente di lavoro nel quale lavori, quello è il Signore tuo Dio dove tu stai lavorando. Quindi sei chiamato a operare tenendo presente questa realtà. Non è una teoria da calare così nella nostra vita perché c'è scritto, no. E riguarda me e nessun altro, riguarda a me stesso. Quindi sono chiamato a porre dei gesti che fanno sì che quel Signore mio Dio possa essere lodato nel mio vivere. Io sono il Signore, tuo Dio. Nel popolo di Israele lascia intendere un rapporto precedentemente consolidato. E come il primo, anche esso si radica nella medesima esperienza. È Dio che è chiamato in causa, ma soprattutto si rende sperimentabile. Ti ha fatto uscire dalla schiavitù di Israele. E uno potrebbe dire, io non ci sono mai stato in Israele, no? Come dicevano quei bambini, dice, ma tu mi dici che io ho messo in croce Gesù, ma chi l'ha visto? Cioè, è morto 2000 anni fa, chi l'ha visto? Siete in Calesio, l'hai messo in croce Gesù tu? L'hai messo in croce Gesù tu? No, hai ragione, no, perché tu non c'eri in quel tempo, ma non per questo noi non abbiamo la responsabilità di guardare quella croce e dire sì, ciò che ha portato Gesù in croce 2018 anni fa è la stessa situazione che continua a perdurare, è il peccato che ha portato Gesù sulla croce per salvare dal peccato. Se proprio quel peccato ancora esiste anche nella mia vita personale, è ovvio che non mi posso tirare indietro. Devo cercare di fare in modo che onori nella mia vita quel sacrificio che è stato fatto 2000 anni fa. È stato fatto anche per me, perché io ancora ne ho bisogno. Ecco perché non possiamo dire io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla schiavitù d'Egitto. Mamma, guarda quel popolo, intanto io che c'entro. E ci abbiamo ancora la schiavitù del peccato. Forse è peggiore di quello che viveva il popolo di Israele in Egitto. Forse lì non era colpevole, ma noi invece di quella schiavitù ne siamo colpevoli, perché con i nostri gesti poniamo in atto degli atteggiamenti alle quali poi noi rispondiamo con la nostra libertà. Quindi l'identità di Dio si definisce nel rendersi sperimentare da Israele e quindi nel suo impegno, l'impegno nei suoi confronti. Non avrai altri Dio, altri dei al fuori di me. Quindi c'è sempre un dato storico, una dichiarazione e un'indicazione che Dio dà al popolo per poter vivere felici. Guardate che io sto sorvolando e quindi se vi arrivano delle dispense un po' più abbondanti di quello che ho detto, sappiate che lo faccio perché voi possiate approfondire, che naturalmente non posso andare lineare su tutto quello che ho preparato, sennò poi alla fine non riusciamo ad andare avanti. Non avrai altri dei fuori di me. Questo è il primo comando che il Signore dà al popolo. Un forte richiamo al monoteismo, poi costituisce la strada che porterà poi a questo rapporto stretto e personale con Dio, che distinguerà quel popolo salvato dalla schiavitù dall'altro popolo lasciato in Egitto e il popolo che si troverà anche nella terra promessa, nei paesi vicini della terra promessa, verso il quale il popolo sta incamminando. Non avrai degli altri dei fuori di me. È dunque un passo precedente a quello che avevano prima. Qui dobbiamo trovare il senso forte di questo comando, che è tra i tanti dei che popolano le regioni, il culto va riservato al solo Dio, che ti ha fatto uscire dall'Egitto, dalla schiavitù, e non altri dei. Per Israele il problema non è capire con quanti dei si deve relazionare, ma con quale Dio, con la D maiuscola, si deve relazionare. Quindi la questione è capire chi è questo Dio, e questa questione trova la sua risposta nell'esperienza di liberazione, per cui questo Dio per Israele diventa l'assoluto tra tutti gli altri dei, e quindi per Israele la prima esperienza del monoteismo, il primo passo verso una fede vera. Quindi Israele non sta cercando, dice, ma chi è questo Dio che si rivela a me? Qual è la definizione che devo dare a Dio? Dio Padre, Creatore, Dio Padre che ha fatto l'universo, Dio Padre che ha fatto cielo e la terra? Non è questo il problema. Il problema è chi è questo Dio nei miei confronti. L'ebreo convinto che Dio è un Dio che ci ha fatto uscire dalla schiavitù d'Egitto. Chi è Cristo per te? Chi è Cristo per te? Chi è che mi dà la risposta?
Colui che mi ha liberato dalla schiavitù del non perdono.
Quello che mi ha liberato dalla schiavitù
del non perdono dell'essere schiava della mia ira e della mia incapacità di accettare la mia storia.
C'è un altro? Colui che mi ha liberato dal peccato.
Dalla schiavitù del peccato.
Il battesimo ci ha trovati una vita nuova, ci ha inseriti.
Il battesimo?
Sì.
Quindi Gesù è il battesimo?
No.
Allora chi è Cristo per te?
Per me è tutto, è il liberatore, è un salvatore, è il redentore.
Schiavitù del peccato.
Della schiavitù dell'egoismo, della schiavitù dell'ira, del peccato.
Un padre.
Una alla volta, prima Lucia, poi Antonella e Matteo. Gesù è un esempio di vita, un modello di vita. Attenta che ti scomunicano. Poi
io ho detto che è un padre celeste.
Gesù non è un padre.
Dio,
ho detto chi è Cristo per te.
Cristo, una roccia, un'altra di saltezza,
io
un nei momenti di sento persa, che mi sento più debole, è un'ancora poi
insomma, un'ancora di salvezza, un'ancora
di riferimento,
il mio punto di riferimento,
amare il prossimo come te stesso, cioè ordinario.
Sì, quindi Cristo per te è questo. Cristo è il mio amore. Bene, allora, delle risposte che sono state date. Cristo è amare il prossimo tuo come te stesso. Cristo è Dio e amore. Cristo è il Salvatore. Cristo è quello che mi ha liberato dalla schiavitù del peccato. Queste sono definizioni di Cristo, ma non è Cristo per te. No, perché Cristo per me Cristo per me va oltre quello che noi, sono tutte definizioni belle, sono teologicamente fondate, sono teologicamente, ma sono teorie. Cristo per me va dalla mia esperienza personale. Se lui mi ha aiutato a controllare la mia ira, questo è Cristo per me. Se mi aiuta a superare il mio egoismo, questo è Cristo per me.
Uscire dalla paura,
capito? Uscire da quelle situazioni personali che mi attanagliano, mi impediscono di vivere in pienezza il rapporto con Lui, perché bisogna andare alla mera definizione. Alla mera definizione, Cristo per me è quello che ho fatto esperienza nella mia vita personale. Quindi, lo capite bene? Che rispondendo così, noi ci avviciniamo a quello che era Dio del popolo di Israele. Perché ho detto, è vero, Dio è creatore, onnipotente, tutto quello che volete, ma Dio è quello che mi ha fatto uscire dalla schiavitù d'Egitto. Il popolo di Israele definisce Dio così, colui che mi ha fatto uscire dalla schiavitù d'Egitto. E quando dicono così, sanno bene che cosa significa essere schiavi in Egitto. Non avere libertà di parole, avere visto i loro figli partorite, buttati nel Nilo, divorati dai coccodrilli, aver visto fabbricare i mattoni senza nulla, aver visto tanta e tanta sofferenza. Allora per me Dio è colui che mi ha fatto uscire dalla schiavitù d'Egitto. Non è una definizione, è un'esperienza vissuta. Penso di non aver messo in crisi nessuno, però è così. È così. È così. Dopo che abbiamo avuto delle teorie, dobbiamo allora entrare dentro noi stessi e fare un'esperienza personale. Un'esperienza personale. Noi non possiamo diventare teorici della fede, noi dobbiamo avere una fede vissuta. Perlomeno, penso, ogni teologia, ma soprattutto la teologia morale, ci porta a avere un rapporto personale. Un rapporto personale con Cristo. Non vuol dire fare a meno della Chiesa, di quello che ci insegna la Chiesa, eh? Non è che sto dicendo questo. Però da lì, siccome ognuno di noi ha una sua vita personale, deve riuscire a trovare Cristo in quella situazione. Dicevo prima, la mia quotidianità non è la stessa quotidianità di Roberto, non è la stessa quotidianità di lui o di Giuseppe. Ognuno ha la sua quotidianità e in quella quotidianità deve trovare la collocazione di Cristo. Dove sta Cristo su questa scrivania oggi? Dove sta Cristo in questo impegno che io devo portare avanti oggi?
Scusi, dicendo Cristo è il mio punto di riferimento, significa appunto questo, cioè io devo fare una cosa, guardo che Cristo che cosa ha detto e la faccio.
Però quindi lo faccio cadere nella mia vita personale.
Quindi avere un punto di riferimento.
Sì, no, questo non è sbagliato. Cioè, tutte le risposte non sono sbagliate nessuna, sono tutte vere. La differenza sta nell'essere teorici e poi, dall'essere teorici, al venire al concreto, perché la nostra vita è una realtà concreta.
Cioè, nella tua vita quale schiavitù sta togliendo o quale sofferenza sta guarendo? È lì che trovi.
Oppure mi potrebbe anche mettere in discussione, però comunque l'importante è che io mi rendo conto in quella situazione lui c'è. Allora quella croce ha un messaggio da dare a me che non sarà mai uguale al messaggio che dà a te, perché noi quando leggiamo la parola di Dio, questo succede soprattutto quando si fanno le lezioni divine, quando noi leggiamo la parola di Dio, perché quello che io, stesso testo, però quello che mi dice a me non è la stessa cosa che dice a te. Quando si viene a condividere, ognuno ha un messaggio diverso, eppure la lettura è una. Ecco allora, da dire che la parola di Dio è una parola ispirata, scritta nella Bibbia, l'ha scritto Giovanni, l'ha scritto Luca, da dire che la parola di Dio, ma detto questo, lo capite che c'è una bella differenza. È la stessa cosa da dire Cristo morto in croce, salvatore degli uomini, cosa vera, morto e risorto, cosa vera, e poi quella morte, quella risurrezione per me manda un messaggio personale nella mia vita, è un'altra cosa. Ecco allora che si riesce a dare senso anche a quello che, anche a quello che accade nella propria vita personale. Si scende dal pulpito delle definizioni e si arriva alla concretezza, alla vita vissuta. Ecco perché allora la risposta di Dio nel popolo di Israele si trova nell'esperienza vissuta, l'esperienza di liberazione. Per cui questo Dio per Israele diventa un assoluto tra tutti gli altri dei, non perché glielo ha insegnato Mosè, perché loro hanno visto che non c'è un altro Dio che comunica, non c'è un altro Dio che riesce a fare quello che ha fatto lui. Diventa l'assoluto per questo motivo. Non è come i dei dell'Egitto, è un Dio che opera, è un Dio che è sensibile, è un Dio che ascolta il grido del popolo, è un Dio che interviene. Poi c'è un'altra cosa interessante, no? Non ti farai idoli né immagine alcuna. Ieri sono andato a benedire le case e tra le case ho trovato una casa dove mi sono messo a contare, cioè permesso dalla padrona di casa che me l'ha fatti vedere, io mi sono divertito a contarle, no? Molto devota a Padre Pio. C'erano bene 10 icone di Padre Pio, tra busti, tra immagini e quello quell'altro, no? Poi lei mi diceva: ma io sono devota a Padre Pio, guai a chi me lo tocca. Va benissimo, bello, non è male la cosa, è bellissima la cosa. Però mi avesse detto una parola, dice, per me Gesù no, ma avete detto la parola di Cristo? No, di Padre Pio. Allora, la mia domanda è questa, non è che io sto dicendo che Padre Pio o la Madonna non valgono niente, cioè quando dico le cose bisogna capirmi, se no poi dopo passo per eretico pure io. Io sto dicendo che bisogna anche un attimino distinguere le cose. Ma voi ci credete che Padre Pio possa fare un miracolo che Gesù non permette?
No, ma lo diceva lui stesso. Lo diceva Padre Pio stesso che non era lui che
fa. Non può fare un miracolo che Gesù non permette. La Madonna non può fare miracoli che Gesù non permette. Non per questo lei è chiamata la mediatrice. Non è l'autrice, è la mediatrice. I santi diranno che un ponte sicuro, la strada più veloce per arrivare a Gesù.
Intercede.
Stessa cosa anche per i santi. Quando andiamo nelle nostre chiese? Moneta sopra la sua di Padre Pio, moneta sopra la della Madonna, una moneta sopra la del Santissimo. Magari si sta facendo la messa, le vedo rinchino. Avete capito bene che noi qualche volta ci lasciamo con gli incontri dall'emozione e poi dopo dimentichiamo la soluzione dalla quale parte tutte le cose. È bene avere l'intercessione dei santi, ognuno di noi c'ha il santo al quale è più devoto dell'altro, ma è bene ricordare che non possono fare nulla senza Cristo che lo permette. Vai in chiesa? Prima fermata quel tabernacolo, e poi fai il tuo giretto, chi te lo impedisce? Chi te lo impedisce? No. Sono stato perdonato, poi così tacchi, tum, 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 tum. Da Benacolo sta là, manco si è visto, no? Si fa il dito, si bacia tutti, tranne il Santissimo. Cioè, allora, non ti farai idoli né immagine alcuna. Allora, stiamo attenti, magari, a non scambiare le cose, magari ci troviamo dentro questa realtà.
Posso dire una cosa?
Sì.
Però questo deve avere il fatto che siamo praticamente, se non sappiamo le cose, siamo
Gesù, ma siamo sempre lì. Ma se io in parrocchia dico facciamo la catechesi, mi vengono 10 persone, tu non ti informi, non hai voglia nemmeno di farti formare, cioè non per questo non è scusato, cioè, certo. Lo capite bene? È vero che noi sacerdoti qualche volta siamo colpevoli, però quando uno si propone almeno risponde, dice rispondi. Capito? È l'ignoranza naturalmente, sì.
L'ignoranza.
È l'ignoranza di sicuro, però lo capite bene? Non è che uno è ignorante è giustificato. Non è mica disabile, non è mica manomesso. Allora, non ti farai idoli né immagine alcuna. Questo è rispetto, cioè fa conseguenza a questo primo comando. Non avrai altri dei al di fuori di me. Ma qui si va oltre. Questo divieto non riguarda più la pluralità della divinità sancita dal precedente, bensì le immagini che in qualche modo definiscono, dandole dei contorni storici, la divinità, con il rischio di legarsi ad essa, compromette la purezza del rapporto con Dio, che invece è puro spirito, in purezza di spirito va raggiunto e onorato. Qui nel popolo di Israele la cosa è diversa, la cosa è diversa. Loro dovevano essere educati ad avere un rapporto sincero e esclusivo con Dio Padre, Dio liberatore, Dio Padre no, perché poi questo è un tema del Nuovo Testamento, con Dio liberatore. Erano circondati da altri paesi che avevano tantissime divinità. E noi abbiamo cominciato con Papinu, 15 minuti dopo la pausa. Quindi altri 5 minuti. Quindi erano circondati da tante altre divinità, per cui era importante per loro avere bene chiara di chi stavano adorando, di chi dovevano adorare, chi meritava veramente l'adorazione. Non le divinità d'Egitto, tanto meno le divinità babiloniche che stavano intorno e tanti altri. Era un vieto assoluto di farsi un'immagine di Dio. Noi abbiamo la grazia che con l'aiuto dello Spirito Santo la Chiesa ci ha portato a avere bene chiara la Trinità. Nell'Antico Testamento non c'era. Abbiamo la grazia di avere bene chiara che le immagini si possono avere con l'unica condizione che non ti puoi fossilizzare su quell'immagine, ma andare oltre a ciò che l'immagine ti ricorda, ti rappresenta. Merita rispetto e venerazione perché tu vai oltre. Se tu ti rimani fossilizzato solo su quell'immagine, magari vedi l'immagine di Santa Lucia, per non avere c'era con Padre Pio di Santa Lucia, non c'era nessuno in casa comunque, Santa Lucia rimane soltanto bloccato lì e non ti ricordi che quella santa ha vissuto, o quel santa ha vissuto l'amicizia profonda con il Signore, e sei stato e grazie al Signore. E un modello che la Divina Provvidenza e la Chiesa mi ha donato affinché possa anche imparare qualcosa, possa avere coraggio, possa attingere da quel patrimonio spirituale per sviluppare, fare crescere quel rapporto con il Signore.
Tutti i santi però sono importanti perché ci portano poi a Dio.
Sì,
la Madonna poi più di tutti, insomma, è quasi una quadrinità, insomma. Io sono colei che è nel seno della Santissima Trinità, cioè non è che adesso diciamo che non bisogna adorare, loro ci portano sicuramente a Dio.
Basta, dico la prima frase dei 10 comandamenti dice: io sono il Signore Dio, non avrai altri dei al di fuori di me. Pertanto quella persona gli ha detto: Per me esiste soltanto Padre Pio, e non ha mai nominato il nome di Gesù o di Dio. Quella lì già ha praticamente travisato ciò che dice il primo comandamento.
Il problema, magari lei non è nemmeno consapevole.
Lei ha dimostrato di quella... adorare Padre Pio e non...
Attenti, noi abbiamo la grazia che stiamo a discutere questo tema. Quella persona, come tanti altri, non ne possiamo nemmeno colpevolizzare, no, no, ma sappiamo bene che comunque sia bisogna imparare a andare oltre e a dare la giusta collocazione a ogni realtà, anche spirituale.
Sì, ma io non intendevo collocare, volevo fare il concetto di, sì, sì, di dire esiste soltanto, per me esiste soltanto Sant'Antonio, esiste San Giuseppe, esiste... Quando io so che per merito di Gesù Cristo, che è il Verbo incarnato, ha la possibilità, ha il suo, la sua misericordia di donare la guarigione a chi chiede la grazia, a chi chiede l'intervento per poter salvare la propria vita.
Sì, quindi il non farsi immagine esprime la fatica di Israele a non attaccarsi a qualcosa di sensibile e quindi di possederlo. La proibizione dell'immagine porta ad un rapporto più puro e immediato, senza quindi la mediazione concreta. Si fa però quindi alla fede che trascende un semplice rapporto mediato. Dio dunque vuole distogliere Israele da ogni mediazione storica e materiale e indirizzarlo ad un rapporto diretto. Questo era il messaggio che Dio voleva comunicare, ma soprattutto l'educazione che voleva dare a questo popolo, che si trovava in mezzo a tante altre divinità, però lui doveva portarlo alla concretezza. Bene, adesso veniamo qui e facciamo la preghiera. L'angelo del Signore porta l'annuncia a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai liberato l'incarnazione del tuo figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo. Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Mi è stata fatta una domanda sull'esame. Allora, chi lo desidera fare, faremo una cosa, diciamo, ancora più personale. Non andate ad ascoltare quello che uno ha studiato, sceglietevi un tema, poi lo sviluppate almeno in due pagine, non più di due pagine. E non riprodotte gli appunti, perché gli appunti ce l'ho pure io. Okay. Non riprodotte gli appunti, non mi parlate gli appunti, perché ce l'ho pure io. Ecco, sviluppate un tema che volete, poi me lo mandate via email. Massimo due pagine, possibilmente con qualche riferimento bibliografico. Bene, allora, buona domenica a tutti.